tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, apriamo ufficialmente il Sollazzo e Pappagallo con Boris Sollazzo virtuale questa mattina. Intelligenza artificiale di Boris Sollazzo. Diamogli però il buongiorno.
Buongiorno.
Questo è buongiorno Boris Sollazzo del venerdì da parte del nostro Gigi Bilancioni. Vediamo un attimo di cominciare a parlare dei film in uscita in questo weekend. In particolare io comincerei subito, se Boris è d'accordo, con il film di Ari Aster con Joaquin Phoenix, che mi incuriosiva molto. Insomma, sono molto molto curioso di sentire il parere di Boris Sollazzo. Sentiamo.
Allora, Boh a paura,
sì,
è la dimostrazione che adesso sembrerà un vecchio contro i giovani, però che c'è una nuova generazione di autori e di registi,
okay,
che pensa che dopo due film o tre film abbiano già una cinematografia da celebrare. È una cosa che non faceva neanche Kubrick. Cioè, i vari Villeneuve, quelli più o meno bravi,
sì,
posso dire lo stesso Ari Aster che ha fatto Boh a paura, Jordan Peele,
sì,
prima di loro Xavier Dolan e con qualche merito in più Nolan,
sì,
hanno iniziato da subito a dire: questo è il mio cinema, deve essere il punto cardinale del vostro modo di pensare e di vedere, e quindi io inizio a celebrarlo subito dal terzo film al quarto film. Ecco, Boh a paura è già il film antologia di uno che però ne ha fatti tre in tutto, e che insomma con Midsommar ed Hereditary hanno delle idee originali in un genere in cui originali si è raramente, però non stiamo parlando di cose da cui strapparsi i capelli. Lui pensa bene di farne un film di tre ore,
sì,
che sono di fatto tre film da un'ora,
sì,
uno più teatrale, uno più intimo e uno più allucinato, e deve intestare casa a Joaquin Phoenix, perché sarebbe stata una cialtronata senza precedenti, senza la recitazione di uno che riesce a diventare talmente bravo da riuscire a far diventare decente anche i film peggiori, e che qui fa proprio una prova olimpica, cioè dovrebbero dargliene tre di Oscar, non uno. E detto questo, è un film scombinato, un film presuntuoso, è un film che mostra i muscoli, che insomma, secondo me, se devi fare un film del genere, hai il coraggio di Damien Chazelle di fare Babylon,
certo,
e di divertirti, ma lui non si diverte, lui è solo ansioso di dirti quanto è figo. ed è un peccato, davvero un peccato, sì, perché il talento c'è, ma bagnato da un pochino più di umiltà sarebbe stato molto, molto meglio.
Bene, bene.
Se devo, come dire, fare la recensione dei tre film che ci stanno dentro quelle tre ore, il primo è buono,
okay,
il secondo è medio, tendente al mediocre, e il terzo e dare un colate.
Quindi praticamente va peggiorando. Entrate in sala e vede, insomma, si va bene. Boris, grazie per Boh a paura. Dicevo, entrate in sala e vedete la prima parte e poi uscite. No, forse no. Vabbè, insomma, dai, vediamo. Boh a paura, giudizio non proprio lusinghiero da parte del nostro Boris Sollazzo. Torniamo fra poco. Intanto loro si chiamano Broken Love.
Radio Rock Podcast.
Broken Love, Rubber Room nel Sollazzo del Pappagallo con Boris Sollazzo virtuale. Intanto, ragazzi, dunque, qualcuno mi scrive: Boris vuole simulare l'ascoltatore masturbatore? Chissà, sì, forse effettivamente sì, ma credo stia camminando. Boris poi ci svelerà dov'è in questo momento, perché è un luogo segreto di cui non possiamo dirvi nulla. Ma adesso vi parliamo del dopo Boh a paura, insomma, delusione, direi, da parte di Boris Sollazzo. Direi che ci indirizziamo verso Can che abbaia non morde, quindi ci spostiamo in Corea del Sud. Vai Boris.
Can che abbaia non morde, sì, è l'esordio di Bong Joon-ho,
sì,
della dimostrazione che da una parte abbiamo chi celebra se stesso e dall'altro chi fa sempre lo stesso film.
Ok.
Se proprio con la pistola alla tempia, se proprio devo scegliere, preferisco il secondo, perché come diceva Ettore Scola, il bravo regista è quello che fa sempre lo stesso film a capitoli. Ecco, okay, Buongiorno fa un po' questo, nel senso che come tutti sapete è il regista di Parasite. Parasite è sostanzialmente il coronamento di un percorso cinematografico che qui vede forse il suo momento più genuino,
sì,
un pochino più grezzo, più dirompente, ma anche meno raffinato.
Ok.
C'è come al solito il tema della lotta di classe, declinata in maniera quasi thriller horror, ma anche estremamente sociale.
Sì.
C'è il suo stile, che è uno stile di una ferocia implacabile, che può sembrare uno simbolo, da senta la tenerezza in alcuni momenti.
Okay.
Perché ti bracca, ti devasta, proprio perché dimostra di conoscere anche le delicatezze e le fragilità dell'animo umano. Poi che in quelle ferite lui ci metta il dito tutto intero, poco importa. Però è anche la dimostrazione di quanto quel cinema dell'estremo oriente, in particolare coreano, abbia radici che vanno ben oltre Squid Game, che ne è il figlio se non il nipote, ma che è un percorso che è iniziato perlomeno una dozzina d'anni fa, ma forse anche di più. Secondo me se ti è piaciuto Parasite è imperdibile. Se non ti è piaciuto, se non hai capito quella poetica, il capostipite non,
certo,
non basterà a, certo, fartene innamorare.
È chiaro. Benissimo, arrivano i corna di God Life. Torniamo tra pochissimo a parlare di cinema e di film della settimana, di uscita della settimana, con il nostro Boris Sollazzo. Intanto appunto corna alle 9.21 su Radio Rock di venerdì 28 aprile all'interno del The Rock Show.
Radio Rock Podcast.
Beh, insomma, un paio di delusioni, ragazzi, i primi due film più attesi di questo weekend cinematografico, con Boa paura di Ari Aster, con Joaquin Phoenix, che, come ci ha detto Boris, praticamente salva il film solo lui, straordinario come al solito, ma insomma non all'altezza il film. Kanke Abbaia non morde, il film coreano di Bong Joon-ho, anche qua una mezza delusione. Vediamo un attimo invece L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice, con questo titolo un po' particolare. Cosa ci dice il nostro Boris? Vai, Boris.
Allora, L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice è la dimostrazione che a un certo punto possiamo vincere a ridere di tutto.
Sì.
Devo dire che in Francia in questo sono stati sempre più laici che da noi. È un film che in Francia è diventato un caso e che adesso provano a portare anche qua in Italia. Ed è il racconto farsesco di come il pregiudizio può devastare una comunità che fino a quel momento era tranquilla, e che però, investita dall'incubo del terrorismo, anche se in modo particolare, poi con qualcuno se la deve pur prendere. E se la prende con uno che è manifestamente innocente,
sì, che
è un po' un idiota di Dostoevskiano.
Sì.
E in chiave di commedia, ma in chiave di bella commedia, ben fatta, ben scritta e anche e soprattutto ben interpretata, non c'è niente da fare. Cioè, gli attori francesi hanno un livello medio che è comunque veramente a livello forse dei solo dei russi, per chi li conosce. Per chi li conosce. Mi sono dimenticato di allacciare la cintura, bene, ciò. Il comando vocale, che è mio figlio Carlo, cioè Carlo, e riescono a fare un lavoro di comunità e di costruzione di narrazione che è straordinario. Il film è molto ben scritto, è diretto in modo da non far danni, non ci sono colpi di tacco, ma non ne servono, perché già il soggetto e la qualità e la brillantezza della scrittura bastano. E non lo so, ci devo ancora pensare, però è altamente probabile che sia il film della settimana, proprio anche per l'originalità, la voglia di andarsi a sporcare le mani con qualcosa di pericoloso e farne qualcosa di bello.
Bene, bene, quindi
sicuramente non si deve vedere, probabilmente anche il film della settimana.
Il film della settimana forse non si deve vedere, comunque inaspettatamente al posto di Beo a paura o di Kanke Abbaia non dorme, L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice, secondo il nostro Boris Sollazzo. Benissimo, torniamo fra poco ancora con i film della settimana, perché c'è qualcuno che ci chiedeva, leggo un paio di domande. Buongiorno ragazzi, volevo sapere se ne sapete qualcosa, che opinione avete del nuovo film di Makoto Shinkai, che è in questi giorni al cinema. Sì, ne parliamo fra poco con Boris. Boris ci farà la recensione di Suzume, il film di cui stai parlando. Poi qualcun altro chiedeva di ripetere invece l'impressione del nuovo film di Rocco Papaleo, Scordato. Radio Rock Podcast. E allora Miles Kane con Troubleson nel Sollazzo, il pappagallo dell'appuntamento ufficiale regular, però con Boris Sollazzo virtuale. E quindi c'è qualcuno che scriveva, volevo chiedere se ne sapete qualcosa, che opinione avete del nuovo film di Makoto Shinkai, che in questi giorni è al cinema. Si riferisce a Suzume. Suzume è il nome della protagonista, questa ragazzina di 17 anni. Il film insomma che sembrerebbe molto interessante. Adesso sentiamo il nostro Boris che ne pensa. Suzume no Tojimari è il titolo originale, Suzume tradotto naturalmente così, film d'animazione giapponese. Sentiamo il nostro Boris Sollazzo, vai Boris.
È l'opinione, ecco, forse mi contraddico subito ed è forse questo il film della settimana.
Ok, perfetto.
L'opinione che ho sull'ultimo film di Makoto Shinkai è capolavoro, o poco ci manca. Parliamo di Suzume.
Sì.
E abbiamo appena detto quanto possa essere difficile andare sulla storia recente e sporcarsi la mano con la storia recente facendone un film. E qui addirittura se ne fa un film che ha una grazia, se ne fa un fantasy su una cosa reale che ha devastato la coscienza civile del Giappone, ha devastato il Giappone come stato, ne ha devastato l'immagine fuori dal Giappone, ha cambiato probabilmente la vita futura delle nuove generazioni, no? E parliamo del disastro della centrale nucleare, cioè del terremoto e dello tsunami che poi ha devastato la centrale nucleare. E se ne fa qui un fantasy in cui c'è un'eroina che incontra un uomo misterioso e con lui deve in qualche modo chiudere tutte le porte da cui entra un'entità sostanzialmente demoniaca. Ovviamente la metafora è fin troppo facile. Il film è Miyazaki, che fa un film realista, che fa un film fantasy, che è Miyazaki, però in chiave molto moderna. Miyazaki che si è drogato di Akira sostanzialmente, anche se in realtà no, perché è più, diciamo, i manga di generazionali, adolescenziali, scritto con una poesia, un'attenzione, una dolcezza che raramente ho visto. Per quanto riguarda di Makoto Shinkai, è forse non solo il film più maturo, ma il film più bello. Ed è il film in cui lui mette insieme tutto ciò che è il Giappone e tutto ciò che è il suo cinema. Quindi forse no, è questo
questo è il film della settimana. Ragazzi, dobbiamo mettere in fila due, si deve vedere il nostro Boris Sollazzo: L'innamorato l'arabo e La passeggiatrice, e Suzume, quindi sconsigliati quelli che invece sembravano i film della settimana sulla carta. Kankabaya non morde e Beau ha paura. Va bene, dopo gli Star Sailor rispondiamo a un'altra delle vostre domande arrivate al 3899 106 600 con il nostro Boris Sollazzo. Intanto ancora un po' di musica, 20 minuti da passare insieme sino alle 10, all'arrivo di Marco Muscarato, Diana Fabrizio in Gagarin quest'oggi, venerdì 28 aprile. Radio Rock Podcast. Bene, c'era un messaggio di chi scriveva: posso, no scusa, ha già fatto la recensione di Scordato, il film di Papaleo. Sentiamo il nostro
abbiamo
Boris.
Abbiamo avuto Rocco Papaleo, quindi sì, lo trovi sicuramente nel
in studio,
nei podcast,
sì. Recuperalo.
Io l'ho trovato sostanzialmente adorabile.
Scordato.
Questo uomo parla con il se stesso giovane, sarà che sto invecchiando e mi capita sempre più spesso, forse quelle sono le droghe, non lo so. Però insomma, Rocco Papaleo secondo me ha ottenuto con pochi film quello che altri non ottengono con 40 film, di costruire una sua poetica, una sua grammatica che sa maneggiare solo lui, che ha, con cui altri magari sarebbero ridicoli, ed essere credibile. E credo che questo dipenda molto dal fatto che che ha talento ma anche molta umanità, e queste due cose messe insieme lo rendono credibile agli occhi dello spettatore, che non ha mai un occhio solo critico o solo commerciale, ma anche un occhio emotivo ed empatico, cioè deve entrare in connessione col proprio autore più o meno preferito.
Certo.
E lui sa farlo meglio di un...
Bene, questo era Scordato di Rocco Papaleo. C'era anche un messaggio, Boris, su Buongiorno, possiamo chiedere a Boris, era sull'esorcista del Papa se non ricordo male, adesso vediamo se una frase che riassume quanto fa cagare l'esorcista del Papa, e sentiamo Boris, vai.
No, l'esorcista del Papa non sono d'accordo, non fa cagare.
Ok.
Quel trash che fa il giro e diventa
okay.
Stellare.
Sì.
Cioè Russell Crowe nella sua peggiore interpretazione,
sì.
dimostra di essere un grande attore, perché per farla così brutta ci vuole un talento smisurato.
Certo.
Cioè, vi faccio io una domanda. Ok, fa cagare, ma non lo rivedreste 10 volte di seguito?
Ecco, diciamo che sì, se lo rivedi 10 volte di seguito, forse così tanto cagare non fa, ecco. Perché poi alla fine è tutto soggettivo, no? Cioè, anche il fatto di dire un film è brutto e bello, cioè dipende anche da quanto ti intrattiene, quanto ti fa star bene. Al di là della bellezza stilistica e oggettiva e artistica, però insomma, no? È anche l'impatto che ha su di noi, se no altrimenti di che parliamo? Vabbè, dai, tra poco magari continuiamo, anche perché ci sono altre domande. C'è qualcuno, Boris ne aveva già parlato, ma c'è qualcuno che chiede di ripetere, Silvia, il suo giudizio su Cocaine Orso, perché ne sono attratta in modo malsano e lo capisco ed è normale. Credo che Boris assolutamente giustificherà questa tua attrazione, a patto appunto che si sappia quello che si fa a vedere. Comunque magari dopo glielo chiediamo, gli chiediamo di ribadire la sua, il suo intervento su Cocaine Orso. Intanto Avenged Sevenfold.
Radio Rock Podcast.
Avenged Sevenfold con Hail to the King. E allora voglio chiudere con Boris Sollazzo in collegamento con l'ultimo, gli ultimi messaggi, perché abbiamo parlato un po' di tutti i film questa mattina, Boris, e quindi insomma, diciamo, poi facciamo la ripetizione dei giudizi dei film di cui ci sono occupati. Prima però due o tre domande al volo. Ciao cari, scrive Fabio, ma era ora il film con Edoardo Leo, com'è? Grande Boris e pure Pappagallo. Baci, Fabio. Ciao caro.
A me era piaciuto molto. Era piaciuto molto il film di Alessandro Nadia. Ne avevamo parlato quando era andato a Roma.
Sì.
Forse era anche tornato, per quando poi su Netflix ha fatto una, diciamo, un'esplosione pazzesca, perché è stato non so per quanti giorni il film più visto al mondo.
Sì.
Quindi una cosa incredibile. È quel film da ricercarti, in cui diciamo c'è una sorta di loop spazio-temporale che consente a una persona di cambiare la sua vita a forza di sbatterci come...
Aspetta che non ti sento più, Boris, ci sei?
Forse se non ricordo male, dove ecco. C'era la ragazza.
Sì.
Dove c'era una ragazza che viveva tutti i giorni, l'ultimo giorno, in attesa di capire come evitare che fosse l'ultimo.
Sì.
È una cosa che noi non facciamo mai, che non utilizziamo da strategia narrativo, perché noi lo consideriamo troppo cheap, troppo infantile. In realtà proprio Richard Curtis ha dimostrato che invece può essere anche una risorsa straordinaria. Loro sono molto bravi, anche gli attori, in particolare Edoardo Leo e ancora di più Barbara Ronchi, che lì ha forse il ruolo più difficile, cioè quella di che sta dentro questo meccanismo senza saperlo e che quindi deve in qualche modo cambiare ogni volta rispetto al protagonista. A me è piaciuto molto. Credo che sia una chiave che ai radical chic nostrani un po' fa storcere il naso, perché è troppo facile, troppo facile.
Senti, invece c'è Silvia che scrive: io vorrei sapere qualcosa di Cocaine Orso, perché ne sono attratta in modo malsano.
Ma certo, ma chi non è attratto da Cocaine Orso in modo malsano? Cioè, francamente, l'ho detto, cioè, è un film, lo dico quasi però con rimpianto, nel senso che è un film che ha una sua dignità, e invece un film che si chiama Cocaine Orso doveva essere un film senza, completamente senza dignità, con l'esorcista del Papa. Cioè, il problema là è tutto nelle aspettative, no? Cioè, tu nel Cocaine Orso ti aspetti Sharknado, cioè ti aspetti la demenzialità più pura, assoluta, devastante e idiota.
Certo, certo.
Cocaine Orso non è niente di tutto questo, anche se ha dei momenti assurdi, devastanti, demenziali e idioti, soprattutto la gestione dell'effettistica, che è gustosamente sbagliata, non so come dire, cioè esagerata, soprattutto per quanto riguarda l'orso, proprio forse per aumentarne la carica stupefacente. Però c'è tutta la seconda parte che è di fatto un thriller in cui tra nemico pubblico Will Smith e Cocaine Orso non c'è molta differenza, cioè abbiamo un animale braccato e tu che vivi la tensione della caccia.
Certo.
Bello, interessante secondo me a livello industriale, perché ci dice che forse quel pubblico goliardico che era disposto a vedere Piranha, Sharknado, quel pubblico goliardico, se vuoi anche italiano, che vedeva Fulci e compagnia, anche se poi il film non era goliardico, ma che in qualche modo chiedeva qualcosa di estremo, che fosse nella tendenzialità, nell'errore, non è detto che ci sia più, ma c'è un pubblico un po' più di massa che va a cercarsi una nicchia demenziale, ma a cui non basta la follia surreale to cure, cioè deve comunque avere un prodotto di una qualità media sopportabile, certo. E questo è interessante secondo me, però sì, ma anch'io ne sono attratto in maniera abbastanza, persino adesso l'ho visto.
Senti, sentiamo ancora chi c'è, qualcuno.
Buongiorno,
vai Logan.
Partenza per Bologna per il concerto di Roger Waters, sì. Si apre la mia stagione concertistica in giro.
Vai alla grande, fine aprile,
dai,
fine aprile.
Rock and roll.
Bene, bene, ci ha voluto informare. Ottimo, alla grande, bravo. Aspetta che c'era un messaggio pure di un altro di Maurizio, vediamo un attimo.
Buongiorno. Allora, io sì, partendo dal presupposto che sono un fan di Ari Aster e soprattutto però non ho ancora avuto la capacità e la possibilità di vedere quest'ultimo film.
Sì, boh, ha paura.
È una cosa che andrebbe sicuramente aggiunta, secondo me, alla critica di Boris.
Sì.
Tanto di un concetto quanto anche di questo film eventuale. Uno è la nozione che comunque sia un suo ragionamento vanno sicuramente accorpati anche un nome come i Fratelli d'Innocenzo, che ne vale due, che credo che siano molto più calzanti a queste definizioni che ha dato lui. E secondo luogo, comunque sia, lui ha fatto riferimento anche a un film che è Babylon, che purtroppo non ha avuto un grande successo al botteghino, ma che comunque era un budget molto più grande. Ecco, il budget secondo me è una cosa molto importante, perché noi parliamo di un artista che per adesso ha fatto due film, sicuramente, e con questo il terzo, ma due film che ne ha incassate per bene, e ha colpito nel segno.
Bene, va bene, mi sembra molto chiaro. Boris,
l'incasso non è mai un termometro, ragazzi. Insomma, non era costato poco. Questo non è costato poco. Invece accolgo serenamente, poi uno non può fare un elenco sterminato, accolgo serenamente la notazione sui Fratelli Innocenzo, perché i Fratelli Innocenzo a me piacciono molto, però hanno quel modo di guardare per cui loro già con la Era dell'Abbastanza, cioè con il loro esordio, già avevano un loro cinema da celebrare. Ma credo che faccia parte proprio di una questione generazionale, cioè siamo in un mondo in cui tu davvero lo puoi far vedere a chiunque il film, mentre prima per diventare un regista affermato tu dovevi farti 10 festival, dovevi uscire 5 volte al cinema perché diciamo decine di migliaia di persone sapessero chi eri, dovevano passare anni,
certo,
probabilmente,
certo.
Adesso se fai un buon film, perché lo sappiano decine di migliaia di persone, bastano due giorni su una piattaforma e quindi probabilmente hanno anche ragione loro. A me fa un po' strano, insomma, fa un po' strano che Ari Aster faccia già un film di 3 ore quando le Wachowski fecero Cloud Atlas dopo aver fatto 3 Matrix,
certo,
e altre cose, insomma, cioè nel senso per celebrare qualcosa o semplicemente per fare una somma del proprio cinema, magari fallo il cinema prima. Invece qua mi sembra i musicisti che fanno il grido,
esatto,
terzo
album. Best of dopo due dischi in studio pubblicati, insomma, mi sembra, hai ragione. Senti, facciamo un piccolo, come di consueto, prima di salutarci, prima di chiudere Il Solazzo e Pappagallo, un piccolo riepilogo dei film di cui ci siamo occupati con solo giudizio. Quindi Cane che abbaia non morde,
si può vedere.
Boh, ha paura,
non si può vedere.
L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice,
si deve vedere.
Suzume,
si deve vedere. Suzume.
E fin della settimana, mi pare di aver capito, no? Sì. Quindi Boris,
sì, devo dire, anche sono bellissimi tutti e due, cioè faccio molta fatica a sceglierlo, però forse Suzume c'ha qualcosa in più, perché ci vuole un bel coraggio a fare un fantasy su Fukushima,
certo.
Utilizzando, cioè disegnando quelle immagini, raccontando qualcosa che ha devastato il nostro immaginario, secondo me, o comunque sicuramente l'immaginario di quella quadrante di mondo, come e più delle Torri Gemelle, cioè è una cosa che io non mi scorderò mai, dopo quel terremoto, diciamo, la centrale nucleare e poco dopo lo scheletro di un aereo piantato in terra.
Sì.
Tu dici, per un terremoto maremoto perché un aereo dovrebbe cadere? Era caduto un aereo,
sì.
Cioè, e quelle sono cose che diciamo, sì, andare a toccare per uno che lavora con le immagini, cioè che racconta disegnando,
sì,
e animando, oh ragazzi,
certo,
ci vogliono tre palle.
Boris, noi ci ritroviamo martedì prossimo 2 maggio a questo punto, quindi auguriamo a tutti un ottimo weekend, un buon primo maggio, e appunto torniamo martedì 2 maggio insieme per Il Solazzo e Pappagallo del martedì. Ciao Boris,
se sarò ancora vivo,
buon weekend, dita incrociate, mi non dico niente, mi raccomando,
potrei non essere vivo, cioè,
esatto,
allora
esatto,
mi ricorderete
c'è grossa possibilità che tu non arrivi alla fine di domenica. Va bene, dai, bocca al lupo, diciamo così, dai. Ciao, ciao Boris, ciao, ciao, ciao a tutti.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.